Ci siamo lasciati prima della pausa estiva raccontando delle trasformazioni in ambito detentivo contenute nella riforma carceraria introdotta dal ministro Nordio su impulso ovviamente di tutto il governo, in particolare di Delmastro. Riforma carceraria che va a introdurre nuovi posti gabbia, molti dei quali rappresentati da container da catastare nei cortili delle carceri, parallelamente dovrebbe liberare spazi detentivi e allo stesso tempo probabilmente incrementare il ruolo dei privati nella privazione della libertà, trasferendo persone con diagnosi di tossicodipendenza dalle carceri alle comunità terapeutiche, che diventeranno sostanzialmente carceri a bassa sicurezza, probabilmente attraendo gli investimenti dei grandi contractors privati della detenzione, le multinazionali della carcerazione privata che in passato in Italia avevano già puntato lo sguardo sui CPR, insomma i CPR come prototipo della detenzione semi-esternalizzata, diciamo in partenariato pubblico-privato, attivatasi in Italia già da diversi anni. Quindi contrasto al sovraffollamento, costruendo container e liberando posti gabbia, magari da destinare agli effetti della stretta repressiva rappresentata dal decreto sicurezza ex DDL 1660, e quindi contro picchetti di lavoratrici e lavoratori, manifestazioni di studenti, iniziative contro la guerra, contro la costruzione di infrastrutture e via dicendo. Rispetto alla semplice cronaca degli eventi di queste settimane, seppur ricca, credo sia più interessante magari cercare di osservare le trasformazioni del carcere, le trasformazioni che sta assumendo l'apparato detentivo. Ovviamente ci sono stati gli eventi molto interessanti, ci sono state diverse evasioni, tra cui due abbastanza epiche, una a Poggio Reale, dove due persone detenute hanno scavato un buco nel muro della cella verso l'esterno per poi calarsi con una corda oltre il muro di cinta, un'altra dal carcere di Bolzano, dove un giovanissimo detenuto di 19 anni in un carcere per adulti, su questo torneremo, visti appunto gli effetti del decreto Caivano, vista la morte di Danilo Riai nel carcere minorile di Treviso. E in questo caso invece questo giovanissimo detenuto se l'è giocata con, diciamo, molto savoir-faire, pare che abbia approfittato del fatto che le guardie erano tutte concentrate su un altro suo compagno di detenzione che si era arrampicato attraverso delle impalcature sul muro di cinta per provarci poi anche lui, è riuscito a scavalcarlo senza dare nell'occhio. A quel punto si è buttato di sotto, spaccandosi però una gamba. Ciononostante, questo ragazzo di 19 anni si è allontanato, a quanto pare trascinandosi. Qualcuno ha chiamato un'ambulanza, lo hanno soccorso. Lui dice di essere caduto da una bici e in ospedale dà un nome falso. A quel punto gli chiedono, cioè gli dicono che dovrebbe essere operato. Lui rifiuta l'operazione e con gesso e stampelle se ne va, fumandosi una sigaretta. C'è appunto un'immagine di questo ragazzo all'uscita dell'ospedale, e sarebbe interessante capire se abbiano per esempio utilizzato un sistema come Sari, un sistema per il riconoscimento facciale applicato alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza cittadine per identificarlo, o se semplicemente attraverso controlli di protocollo, di routine nei flussi video degli ospedali o negli accessi agli ospedali abbiano capito appunto questo suo tragitto verso la libertà. Non lo sapremo probabilmente mai. Mentre invece, come dicevamo, un altro ragazzo è morto nel carcere minorile di Treviso, e a questo proposito andiamo a leggere un comunicato che ci hanno inviato dei compagni a riguardo. Verità e giustizia per Danilo Riai. È stato anche convocato un presidio il 28 agosto alle ore 19 in via Santa Bona Nuova, zona carceri a Treviso. Leggo questo comunicato. L'ultima volta che un ragazzo si era tolto la vita in un carcere minorile era il 2003, 22 anni fa, e non è un caso che accada ora, dopo il decreto Caivano del governo Meloni. Con questo decreto nelle carceri minorili italiane si registra un sovraffollamento inedito e l'adozione di un paradigma sempre più punitivo anche per i minori detenuti. E non è un caso che succeda a Treviso, l'istituto più sovraffollato d'Italia, dove si sfiora il doppio delle presenze rispetto alla disponibilità dei posti. Danilo Riai era un ragazzo tunisino arrivato da un anno in Italia attraverso il Mediterraneo. È morto il 13 agosto all'ospedale Ca' Foncello, dopo essere stato rinchiuso pochi giorni prima nel carcere minorile di Treviso. Il 9 agosto Danilo era stato arrestato in seguito a vari tentativi di furto a Vicenza. Dopo essere fuggito dalla polizia in evidente stato di agitazione, è stato immobilizzato con un taser, quindi taser contro minorenni, siamo a questo livello. Veniva portato nel carcere minorile di Treviso dopo poche ore, secondo la versione dei giornali delle autorità, avrebbe tentato il suicidio. Danilo aveva sognato di venire in Italia per costruirsi un futuro, una vita degna e libera, ma quel sogno si è infranto troppo presto in carcere. Questo comunicato nasce dall'urgenza di fare luce su una vicenda drammatica che rischia di essere oscurata e ridotta a un racconto distorto e parziale. Un presunto eccellente lavoro delle forze dell'ordine, una morte troppo in fretta derubricata a fatalità. Vogliamo stare vicino alla famiglia, che residente a Tunisi ha ricevuto dalle autorità informazioni molto scarne sulla morte del figlio, e accompagnare il loro dolore, ma anche indicare le evidenti responsabilità su quanto accaduto per far sì che simili tragedie non si ripetano. In questa vicenda un aspetto fondamentale è stato cancellato dalla narrazione mediatica, quello della condizione psicofisica in cui si trovava Danilo. Appare evidente dalla descrizione dei fatti che il ragazzo si trovasse in un grave stato di crisi psicologica, una situazione che richiedeva cura, non repressione. Come mai è stato portato in un carcere minorile invece che in un ospedale? È stato visitato dopo essere stato colpito con il taser? Cosa non è stato fatto per accertarne le condizioni di salute psicofisica prima di rinchiuderlo in un carcere? Per quanto tempo è stato privo di sorveglianza mentre tentava il suicidio? Le autorità dovranno rispondere delle loro azioni e delle loro omissioni, perché troppi punti di domanda rimangono aperti. Adesso pretendiamo verità e giustizia, vogliamo sapere esattamente che cosa è successo al momento dell'arresto, in carcere, in ospedale, perché un ragazzo di 17 anni è morto mentre si trovava sotto la custodia dello Stato. Dalla questura di Vicenza, alla polizia penitenziaria di Treviso, fino agli operatori dell'ospedale, chi ha avuto un ruolo in questa vicenda deve assumersene le responsabilità. Chiediamo inoltre che siano effettuate approfondite indagini sul corpo di Danilo prima che venga rimpatriato in Tunisia, come già richiesto dall'avvocato di famiglia. Troviamo ancora più sconvolgente che proprio mentre Danilo era ricoverato in ospedale in fin di vita, il questore di Vicenza abbia convocato una conferenza stampa per elogiare il lavoro encomiabile degli agenti. Un gesto che mostra quanto sia radicata la logica della deumanizzazione. Un ragazzo in fin di vita sparisce di fronte all'occasione per celebrare l'efficienza repressiva. Questa storia è e non può essere archiviata come una piccola questa storia non è e non può essere archiviata come una piccola storia ignobile, perché è una storia che parla delle migliaia di ragazzi che come Danilo vivono le nostre città, costantemente etichettati come soggetti pericolosi, delinquenti, maranza, per giustificare la sempre maggiore militarizzazione della vita sociale, come hanno dimostrato i commenti sui social alla morte di Danilo. Diventano il capro espiatorio per sfogare odio e violenza. E la fiamma razzista su cui soffia questo governo per creare consenso attorno all'emergenza sicurezza, mentre definanzia il sistema di accoglienza, istituisce le zone rosse, facilita la carcerazione preventiva dei minori, taglia la spesa sociale. Ricordiamo Danilo, ma ricordiamo anche Rami, Moussa, Wissem e tutte le vittime del razzismo di Stato, della violenza della polizia, delle carceri, dei CPR. La storia di Danilo ha avuto un epilogo tragico, ma sta a noi non farla finire qui. Chiediamo con forza verità e giustizia, che vengano aperte delle indagini serie sulla sua morte e su tutto quello che l'ha preceduta. Invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza con noi giovedì 28 agosto ore 19 fuori dal carcere di Treviso. Collettivo Rotte Balcaniche, Centro Sociale Django, Centro Sociale Arcadia. Dunque, evidentemente, vista la cronaca di questi giorni, si stigmatizzano molto di più le evasioni rispetto alla letalità del carcere. Questo ragazzo, appunto, Danilo Riai, 17 anni, è stato neutralizzato con un taser e si è impiccato nel carcere minorile di Treviso. Un altro ragazzo di 19 anni ha tentato il suicidio due settimane fa nel carcere di Torino, pochi giorni dopo la morte per suicidio di un altro detenuto. Continuano le morti, oramai conteggiate come fisiologiche. appiattite semplicemente alla dimensione del sovraffollamento, che appunto siano le morti vagamente visibilizzate come suicidi o quelle invisibili come le morti per abbandono sanitario, che sono in costante aumento. Adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi andiamo a osservare altre trasformazioni dell'apparato detentivo, tra cui l'ingresso in scena operativo di WeBuild, dell'accordo dello scorso settembre, anzi oramai del settembre di 2 anni fa, tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e WeBuild, ex Salini Impregilo, grande contractor dell'edilizia, attivo in tutto il mondo, sostanzialmente multinazionale italiana del cemento. Dopo 2 anni sembra entrare in una fase operativa l'utilizzo di manodopera detenuta nei suoi cantieri.